C'è chi a tagliare il cordone ombelicale proprio non ce l'ha fatta, c'è chi invece ha preso a girare il mondo, chi ha aperto un disco pub oppure una tabaccheria. Sono storie di ex calciatori, anzi sono storie di ex uomini dopo il calcio. Questo è il titolo di un libro, lo ha scritto il giornalista del Corriere Matteo Cruccu, l'edizione è Baldini e Castoldi. E Matteo è qui con noi in studio. Buongiorno e grazie.
Ciao caro, ciao Dario, ciao a tutti gli ascoltatori.
Vediamo Matteo se te li ricordi tutti i 10 ex di cui narri nel libro e che si leggono sulla copertina dello stesso e che peraltro sono una piccola parte dei 56, se non mi sbaglio, che hai intervistato anche in video per Corriere.it.
Tra la Ballotta, Comandini, De Napoli, Fuser, Torricelli, Bruno, Malesani, Zampagna, Flacchi, me ne manca uno però.
Osvaldo Bagnoli, il primo.
Mago della Bovisa, esatto.
Il veterano. Sei dimenticato. Come mai questa scelta? Cioè, perché non c'è Dario Hubner, per esempio?
Perché l'ho fatto troppo tardi, se non l'avrei fatto. Nel senso che il libro è nato a giugno e quindi quando è finita la prima serie che abbiamo fatto per Corriere.it, che si chiamava Doppio X, ho fatto in tempo a inserirne altri due in corsa della nuova serie che si chiama invece Man of the Match, che sono Zampagna e Bagnoli, appunto. Però quando ho intervistato per esempio Hubner era già chiuso.
Non deve essere stato semplice scegliere.
Questi sono quasi emersi da soli nella loro diversità, ma comunità, nel senso che sono tutti e 10 personaggi che hanno scelto li hanno costretti anche in certi casi a smettere con il calcio, quello dei teleschermi, con il calcio delle panchine importanti. Sono personaggi che si sono allontanati dal centro del palcoscenico.
Hai riscontrato una qualche forma di sindrome o cose così? Cioè, ci abbiamo magari da brevettare una nuova tipo di malattia?
Giapponese,
per molti lavori, magari c'è anche per il pallone.
Quello che apre il libro, sicuramente il personaggio che apre il libro, Marco Ballotta, sicuramente è un po' un giapponese, nel senso che non riesce a smettere di giocare a pallone.
Ecco, l'hai citato, e allora io cito il libro ex Matteo Cruccu. Marco ha imparato da suo padre che sia in campo o in cantiere bisogna fare il proprio lavoro come si deve e anche come lo si deve fare. E tutto quello che ne viene è pura conseguenza, niente di più. Così il Dino lo hai battuto una volta e altre 47, spingendoti oltre le colonne d'Ercole dei 44 anni e 38 giorni. 47 volte. E 7, invece 7 volte hai battuto quello della Champions. Ne avevi 43 e 253 giorni quando hai limato verso l'alto, per l'ultima volta, pure questo primato al leggendario Bernabeu. Beh, non male per uno che viene dalla provincia emiliana.
Pensa che lui mi ha detto che avrebbe voluto smettere già a 36-37 anni. L'ha convinto Dino Zoff, appunto Dino, ed è uno di quelli che dice l'anno prossimo smetto e poi sono passati 20 anni da quell'ultima volta. Marco Ballotta è uno di quelli, se prendi una figura nel 92, sembra più vecchio di adesso, no? Giocando è ringiovanito in qualche modo.
Senti, l'abbiamo sentito Marco Ballotta, adesso vediamo che ci dice. Quanti anni ha raggiunto adesso?
52 quasi.
Così parla.
Io vivo a Piumazzo, Castelfranco Emilia Modena, alleno una squadra d'eccellenza, i portieri, dalle giovanili alla prima squadra. Seguo tutti i miei interessi, gli investimenti che ho fatto durante la carriera.
Sei rimasto nel mondo del calcio, non sei uno di quelli che hanno tagliato netto d'altra parte dopo tutti quegli anni?
No, sono rimasto perché mi diverto ancora, continuo a giocare in un campionato di over perché mi diverto, sto bene fisicamente e in più è giusto dare una mano con l'esperienza che hai acquisito in tutti questi anni. Staccare si fa fatica, dopo tanti anni fai fatica.
Chi è il numero 12 per te?
Il numero 12 ha un ruolo molto ma molto importante, sia all'interno dello spogliatoio. Per fare i numeri 12 devi avere certi tipi di qualità, poi dipende in che squadra fai il numero 12. In una grossa squadra praticamente hai solo il numero 12, ma sei un potenziale titolare, perché in ogni caso vai sempre a giocare partite non calcolate, nel senso che non sai quando ti toccherà giocare, e solitamente sono partite che possono valere dei campionati o passaggi di turni in coppe, e di conseguenza devi essere alla testa della situazione. Ci vuole un certo tipo di carattere, mai farsi condizionare, però questo non è che lo dici a parole, ma devi essere fatto tu in questo modo, ecco. In ogni caso non conosco nessuno che non voglia giocare, altrimenti non faresti questo sport e mestiere.
Momento più bello, momento più doloroso della tua lunghissima carriera?
Tanti momenti belli, tanti momenti dolorosi, ma sia nel bene che nel male bisogna sempre prendere nella giusta maniera, essere equilibrati, perché ogni anno ricominciavo da zero, sia nel bene che nel male.
Tu hai vinto e hai vinto da protagonista, hai polverizzato tutta una serie di record impressionanti. Che cosa ti rimane di tutto questo oggi?
La consapevolezza che qualcosa in questo mondo ho fatto, ma più che altro è la gente che mi incontra che mi ricorda queste cose. Sinceramente sì, mi fa, sono contento, però non è che vivo per questo, ecco, sono contento di quello che ho fatto, questo sì.
Parte Lavezzi, ballotta Garic, ancora la Lazio che si salva. Lavezzi dentro per Hamsik, la posizione regolare, Hamsik il pallonetto, ancora straordinario ballotta.
Ci sono anche un po' di locali pubblici, cioè giocatori che hanno aperto delle attività, non so se in qualche modo è una cosa che è spiegabile.
Tre bar e una tabaccheria, diciamo così, anche se Riccardo Zampagna nel frattempo l'ha già venduta, ma racconta. Nel caso per esempio di Nando De Napoli è rimasto intrappolato, nel senso che i casi della vita l'hanno portato a Reggio Emilia a fine carriera, dopo i grandi trionfi del Napoli che ricordiamo tutti, lui Scudiero di Maradona, è rimasto a Reggio Emilia invischiato nel fallimento della Reggiana, i soldi buttati via e alla fine quasi per non sapere che cosa fare ha deciso di aprirsi un'enoteca. Nel caso per esempio invece di Francesco Flacchi è un punto di ripartenza. Lui dice: ne ho fatte tante, ne ho combinate tutti i colori, la squalifica per di cocaina, eccetera, eccetera. Lui dice: io avevo bisogno di annullarmi in un lavoro normale, anche se poi la normalità non è che la ritrovi così. Vengono da Genova apposta al suo bar, quindi ogni giorno gli ricordano che è stato Francesco Flacchi. Non ne soffre lui, anzi, è una cosa che un balsamo che gli fa piacere, perché poi sono riconoscimenti che vengono dalle persone migliori, i tifosi, no?
E Gianni Comandini poi, che ha tutta la stima ovviamente di me che sono un tifoso interista, dopodiché a parte questo è un grande personaggio.
Gianni è il contrario invece, Gianni è uno che non vuole essere riconosciuto, che ha fatto una cesura netta tra il suo passato di calciatore, breve anche se intenso, perché ha smesso a 26 anni, ricordiamoci, caso unico nella storia a mia memoria, ha detto basta. E quindi se gli dicono tu sei Comandini, stai sbagliando, io non c'entro, sono un'omonimia, perché aveva schifo, possiamo usare un altro termine, dei riti e delle abitudini del calcio. Di questi 55 che ho intervistato, come Gianni non ce n'è uno, nel senso che uno, vorrei usare questa espressione abusata, ma è uno di noi, nel senso potrebbe essere uno che frequentavo ai tempi dell'università, con cui potevo condividere le stesse passioni, il rock, il gusto per il viaggio fatto come piace a me, che è quello di prendersi uno Zane Spalla e Rostelli, ma sensibilità anche politica, insomma c'è, non ce n'è una.
Che differenza c'è tra i calciatori e invece gli allenatori? In particolare tu ne hai individuati due di differenti generazioni, Osvaldo Bagnoli e Malesani.
Sono due personaggi molto diversi. Uno, Osvaldo Bagnoli, scelto deliberatamente di dire basta, e mi pare che l'ho raccontato insomma nel libro, di andare in pensione. Di solito nel calcio in pensione non si va mai, fino a 90 anni, 80 anni, abbiamo dei casi, non sto a citarli, c'è gente che si abbarbica, è difficile decidere di dire basta a un certo punto, a meno che non ti costringano a farlo, come invece è successo ad Alberto. Alberto è stato costretto a smettere, naturalmente perché non sono arrivati i risultati a un certo punto, per scelte anche affrettate dall'ansia di ritornare in gioco. Prima dell'intervista e poi racconto nel libro di lui immerso in questi campi del Veronese, con questa barba in realtà molto marinaresca, molto corradiana, irriconoscibile, no? Dal personaggio che avevamo imparato a conoscere, le sue intemerate televisive.
Ma come, dove, cazzo?
Cazzo. Papagianni, come si chiama? Varidoianni.
Esatto, Varidoianni.
Savercile come Varidoianni. Certamente per Alberto è un po' una sofferenza, me l'ha anche confessato, ha aggredito molto il racconto, però lui non si sente ex. Alberto, se lo chiamano, corre ad allenare anche domani.
Ah, a proposito, Osvaldo Bagnoli, il mago della Bovisa, vincitore dello scudetto del 1985 con il Verona, noi ce l'abbiamo, Matteo? Sentilo qua.
Io mi sento un ex perché
ho giocato nel Verona e ho fatto l'allenatore del Verona, perciò mi sento un ex del Verona.
Che cosa fa adesso nella vita? Come vive le sue giornate, Osvaldo Bagnoli?
Mi preoccupo di me stesso, di mia moglie e di mia figlia.
Lei è rimasto a Verona, anche se tutti la ricordano ovviamente come il mago della Bovisa, quindi qua di Milano.
Sì, sì, mi sono sposato e sono rimasto a Verona. Cioè, mia moglie che è di Verona, è nata a Verona, perciò lei capirà che sono stato nella città, che stavo bene.
Quali sono i suoi ricordi, i primi che le vengono in mente della carriera nel mondo del calcio?
L'anno che abbiamo vinto lo scudetto, che tutti dicevano, magari ti davano un po' di gloria a te come allenatore, e invece io sostenevo che la fortuna era l'armonia che c'era nello spogliatoio dei giocatori.
Ancora adesso in città trova tanta gente che le ricorda quell'anno?
Sì, beh, qua a Verona si ricordano spesso dello scudetto, sì.
Che ricordo ha invece di altri posti? Penso al Genova, dove ha fatto forse quasi altrettanto bene.
Beh, anche a Genova mi ricordo bene, ma però cosa vuole? Io ormai avevo deciso di abitare a Verona, perché c'era mia moglie di Verona. Se mi sposavo a Genova, rimanevo a Genova, perché stavo bene anche a Genova.
Dell'Inter invece che ricordo ha?
C'è stato un ricordo non tanto favorevole del presidente, via. 2 o 3 mesi fa mi ricordo l'ex presidente dell'Inter, cioè quello che c'era quando c'ero io, ha fatto una dichiarazione sul giornale che mi ha fatto molto piacere, perché ha detto che forse ha sbagliato a esonerarmi dall'Inter, sono via.
Senti, perché il Verona ha vinto il campionato d'Italia?
Ma forse perché...
Ecco che arrivano i due ragazzi, guarda.
Ho ancora un paio di domande per Matteo Cruccu, ex Storie di Uomini dopo il Calcio, lo ricordiamo, Baldini e Castoldi. Hai trovato delle persone felici, tu?
Gianni Comandini è un uomo felice. Ha fatto quello che voleva nella vita. Ex Libris, fuori dal libro, Nicola Berti.
Beh, lui è felicissimo.
Lui è un uomo veramente... Io ti giuro, non ho mai visto un gaudente puro come lui. Lui fa, si alza la mattina e fa quello che gli pare.
Ricchi o poveri, tendenzialmente?
I miei no, ricchi non direi. Non hanno fatto i soldi, come si dice, con il calcio, no. Non mi sembra, almeno da quello che ho visto io.
Come scelte di vite, tendenzialmente, la città dove sono nati, la città dove sono diventati famosi, ognuno ha la sua storia.
Dipende. Non abbiamo parlato ancora, per esempio, di Moreno Torricelli. De Anzolo, Doc, che è finito in Val d'Aosta. Perché finisce in Val d'Aosta? A inseguire un nuovo amore, per dimenticare, per cercare di dimenticare, ma è difficile. Quella che è una delle storie più intense che racconto in questo libro.
Chi smette il calcio, che rapporto ha poi con il proprio passato, con l'essere stato un idolo, in alcuni casi essere stato un bidone?
Ancora una volta, tolto Gianni Comandini, che ribadisco è un caso a parte, tutti gli altri è evidente che quando gli ricordi quello che hanno fatto sono sempre felici. Tutti hanno significato in certi momenti della loro carriera qualcosa per il loro pubblico. Non te la togli quella cosa di dosso.
Vabbè, il capitolo di Gianni Comandini ve lo dovete leggere a tutti i costi. Dopodiché fate che fare uno sforzo che è piccolo e leggere anche gli altri 9 e andare a comprarvi soprattutto Ex Storie di Uomini dopo il Calcio. Matteo Cruccu, Baldini e Castoldi possono anche venire a sentirti dal vivo?
Stasera vero a Varese, siamo a Varese. E poi ci saranno altre occasioni, siamo a Udine con Brunone Pizzul.
Grande.
Giovedì. Venerdì a Trieste e poi ancora Roma, Terni con Zampagna.
Matteo Cruccu, ex Storie di Uomini dopo il Calcio, ad Olio di Canfora, grazie, un abbraccione.
Grazie a voi.